With Sun-Maid, Whole Foods' natural sweetness opens a world of imaginative snacks. Take a sweet or sour adventure with Fruity Raisin Snacks. Chill on creamy, delicious, yogurt-covered raisins. And for ultimate yumminess, try S'mores Granola Bites. Because with Sun-Maid Snacks, goodness really is delicious. Get a taste at sunmaid.com/imagine that.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e bentornati a una nuova puntata di Zona Lettura. Con la puntata di oggi intendo affrontare il tema del non binarismo e della fluidità di genere attraverso due romanzi usciti entrambi quest'anno e che si sono contraddistinti nel panorama letterario mondiale per la grande qualità della prosa delle due autrici. Cominciamo subito quindi con Streghe di Brenda Lozano. Brenda Lozano è una scrittrice ed editor messicana. Nata a Città del Messico nel 1981, ha studiato sia in Messico che negli Stati Uniti. A livello professionale ha tenuto corsi universitari e workshop, pubblica su riviste americane e cura una rubrica tutta sua su El País, un quotidiano spagnolo. Lozano fa inoltre parte di Bogotà 39, un progetto che ha selezionato i 39 scrittori più promettenti dell'America Latina. Il suo primo romanzo è stato Todonada, ma il primo ad essere stato pubblicato in Italia è proprio Streghe, grazie alla casa editrice Alter Ego, ed è proprio questo il romanzo di cui vi voglio parlare oggi. In questo libro abbiamo due voci narranti. Una è quella di Zoe, giornalista messicana che si reca nell'area di San Felipe per indagare sull'assassinio di Paloma, nata Gaspar, e per intervistare gli abitanti del luogo, inclusa Feliciana, la sorella di Paloma e seconda voce narrante del romanzo. Il testo alterna le due voci capitolo per capitolo, per dar spazio a Feliciana, leggendaria curandera della remota e rurale San Felipe, che ha dovuto lottare contro ogni stereotipo di genere pur di svolgere un'attività che tradizionalmente è sempre stata associata al maschile, ossia quella appunto di curandera, cioè di curatrice magica, in grado di alleviare corpo e mente dalle sofferenze tramite erbe e visioni. La sua vita e la sua esperienza trova molti punti di contatto con la vita della giovane giornalista Zoe, proveniente invece da un contesto urbano e sicuramente più libero dalle superstizioni, in cui la magia fatica molto di più a trovare il suo spazio. Il romanzo non parla delle indagini condotte da Zoe, bensì, attraverso due registri e modalità stilistiche differenti a seconda della voce narrante, ci porta a conoscenza del passato che ha segnato le vite delle protagoniste, inclusa quella di Paloma, morta per un atto di violenza di genere, assassinata in quanto musce. Nel Messico del Sud, nello stato di Oaxaca, una regione del Messico in cui vive la civiltà indigena precolombiana degli Zapotechi, un musce è una persona nata biologicamente maschio, che sceglie autonomamente di vestirsi e comportarsi con modalità che tradizionalmente vengono associate al genere femminile. Un musce viene cresciuto come femmina e vuole farsi riconoscere e identificare come femmina, pur non sottoponendosi per forza a un percorso medicalizzato di transizione di genere. Un musce può scegliere, infatti, di avere partner maschili o femminili e di apparire in società come vestidas, cioè indossando abiti femminili, o come pintadas, vestendo cioè con abiti tipicamente maschili, ma truccandosi il viso come farebbe tradizionalmente una donna. Più in generale, l'esistenza dei musce rappresenta un tratto identitario specifico della cultura zapoteca, per la quale il non binarismo ha un'importanza fondamentale e che comunemente non risente di fenomeni di omofobia, transfobia e ostilità più in generale nei confronti di identità sessuali fluide. Per chi non lo sapesse, l'essere non binario significa non riconoscersi strettamente in nessuno dei due generi maschile e femminile, e che quindi non può essere rappresentato da uno solo dei due generi. Una persona non binaria, infatti, può sentire di avere un'identità fluttuante tra il maschile e il femminile, e da qui deriva il termine gender fluid, ma può anche identificarsi in due o più generi, o al contrario, sentirsi gender free, ossia senza genere. Logicamente, l'identità di genere prescinde dall'orientamento sessuale, che è qualcosa di indipendente. Ci tenevo ad aprire questa parentesi per fare chiarezza in favore di chi è un pochino più a digiuno di questi termini, dato che li dovrò riutilizzare anche più tardi per parlarvi del secondo romanzo che recensirò in questa puntata. Chiusa quindi questa parentesi terminologica, mi sposto ora sull'altro libro di cui vi voglio parlare oggi, libro che, dopo solo una trentina di pagine di lettura, avevo già capito che sarebbe rientrato tra i miei libri preferiti del 2021 e probabilmente anche tra i miei libri preferiti in assoluto. Parlo, cioè, della morte di Vivek, di Akwaeke Emezi. La storia verte sul personaggio di Vivek, un ragazzo che viene ucciso per motivi legati alla sua identità di genere e al suo orientamento sessuale, e che viene ritrovato dai genitori sulla porta di casa. La narrazione ci rivela subito questo fatto, del quale però tornerà a parlare in maniera preponderante solo verso la fine del racconto. Una volta che Vivek viene trovato morto, viene consegnato come un pacco avvolto nell'acquete davanti alla porta di casa dei genitori. Il libro, tuttavia, si sofferma solo verso la fine, sull'elaborazione del lutto, concentrandosi principalmente sui momenti in cui era in vita. Il lettore sa che è morto fin da subito per poter contestualizzare meglio il senso della narrazione, che infatti, per gran parte del tempo, ci riporta indietro a quando Vivek era ancora vivo e mira a farci conoscere meglio la sua identità, il suo passato e la sua cerchia di amici, parenti e conoscenti. Il punto di vista del narratore cambia spesso e riusciamo a costruirci un'immagine di Vivek attraverso il racconto di più persone, incluso Vivek stesso. È un ragazzo normalissimo, che però fatica ad essere accettato nel paese in cui vive, la Nigeria, a causa della sua fluidità di genere e del suo orientamento sessuale. Le persone che lo circondano hanno un solo modo di affrontare questa cosa, attraverso il silenzio, la disapprovazione, la paura, la violenza. Sua zia, ad esempio, lo spedisce subito in chiesa dove lo frustano e seviziano, cercando di far fuggire il demone che pensano abbia in corpo. I familiari lo ritirano dall'università perché sperano che riposando si riprenda da quello che considerano un male, forse una malattia. Il rifiuto da parte dei parenti è pesante e invadente. Tutti si impicciano, si intromettono e cercano di cambiarlo, di aggiustarlo. Non riescono a tollerare Vivek così com'è. A noi inizialmente Vivek viene presentato come un ragazzo che ha qualcosa di misterioso, di inspiegabile, ma man mano che la narrazione procede scopriamo che alla fin fine Vivek non ha proprio nulla che non va e che è la rappresentazione degli altri ad essere zoppa e la loro visione stereotipata a turbare Vivek. Il romanzo è molto interessante non solo per presentarci un punto di vista che raramente ci viene proposto nella letteratura e grazie al quale possiamo magari comprendere meglio cosa significhi essere una persona non binaria, ma è interessante anche perché grazie al gran numero di termini Igbo che arricchiscono il testo, riusciamo a venire a conoscenza anche di diversi elementi che caratterizzano una cultura diversa dalla nostra. Nel romanzo vengono spesso nominati, ad esempio, i compound, cioè un complesso di abitazioni spesso appartenente allo stesso gruppo familiare, diffuso soprattutto in Africa occidentale, costituito da capanne o costruzioni in terra disposte in cerchio o in recinti quadrangolari, attorno a uno spiazzo centrale. Nella storia compaiono spesso anche gli okada, un mezzo di trasporto economico diffuso in Nigeria e in alcuni altri stati africani. È una sorta di taxi motocicletta, utile per il traffico intenso delle grandi città come Lagos e per entrare in strade strette o per andare su strade dissestate o aree remote. Si diffusero negli anni Ottanta per contrastare una crisi economica nigeriana e le difficoltà strutturali urbanistiche connesse all'epoca. Queste sono solo alcune, ovviamente, delle cose che troverete in questo libro straordinario. ma il tempo a nostra disposizione anche per oggi è finito e quindi devo ormai concludere la presentazione di questo libro, che mi sento di consigliare veramente a tutti. Io spero che entrambi i libri che vi ho presentato oggi vi siano sembrati interessanti e degni di essere letti anche da voi. Se avete ansia da darmi consigli di libri simili o che trattino tematiche analoghe, fatemelo sapere tramite il mio profilo Instagram o Goodreads, oppure scrivetemi anche solo un'email. Tutti i miei recapiti li trovate come al solito nella descrizione dell'episodio. Non mi resta che augurarvi un buon fine settimana e darvi appuntamento al prossimo episodio di Zona Lettura.
Avete ascoltato Zona Lettura, un podcast ideato e prodotto da Ludovica Scaramuzzino.
You might have noticed a change in your neighborhood lately. Yep, Sprint stores are now T-Mobile stores. Now that Sprint is T-Mobile, you get more coverage, value, and benefits than ever before. We've invested billions to bring our 5G from big cities to small towns across America. And great coverage is just the start. From high-speed mobile hotspot data to weekly deals and giveaways, our customers get tons of great benefits. Head to your new T-Mobile store to learn more.
Qualifying service and capable device required. Coverage not available in some areas. Some uses may require certain plan or features. See T-Mobile.com.